contatti, e allora stasera si addormenterà nel giro di 30 secondi e riusciremo a farla dormire benissimo. E io sposto un attimo. Grazie, Giuseppe. Oggi, come ha già detto, ha già annunciato Marco, cominceremo a parlare della lettera agli Ebrei. E vi dico subito che la lettera agli Ebrei è una lettera difficile, già la sapete perché più o meno penso tutti abbiamo provato a leggerla, ma molti sono gli studiosi che pensano che sia il libro più difficile del Nuovo Testamento. Qualcuno lo mette tra i libri più difficili di tutta la Bibbia, perché è un testo che ha un armamentario di conoscenze, richiede tutto un armamentario di conoscenze teologiche che noi abbiamo perso perché non siamo giudei, che rendono difficile penetrare in profondità, perché sotto questo strato di nozioni che occorrono per decifrare il libro c'è un messaggio in realtà molto profondo, molto importante e anche molto vicino a ciascuno di noi, anche se diciamo la lettera può sembrare lontana per certi aspetti, in realtà può diventare molto, molto attuale. E della lettera agli Ebrei si sanno solo tre cose veramente certe, o meno su cui quasi tutti gli studiosi sono d'accordo. La prima, lo sappiamo già tutti e siamo d'accordo anche noi, che non è stata scritta da Paolo, anche se molte Bibbie titolano quelle un pochino più datate lettera agli Ebrei di Paolo o di San Paolo, perché per molto tempo si è pensato, e poi vedremo perché, che potesse anche essere stata scritta da Paolo. In realtà non è impossibile che l'abbia scritta da Paolo, ma è poco credibile per una serie di motivi che adesso vedremo. La seconda cosa certa che si sa della lettera agli Ebrei è che non è una lettera. E adesso vedremo perché non è una lettera e perché poi è stata chiamata lettera. La terza cosa certa che si sa della lettera agli Ebrei è che non era rivolta agli Ebrei. Quindi, la lettera di Paolo non è di Paolo, non è una lettera e non è rivolta agli Ebrei. Quindi, chiarito subito il quadro della situazione, no, possiamo cominciare a capire, ad approfondire. E per approfondire un testo, questo è un discorso che noi possiamo fare per qualsiasi testo, dobbiamo definire le sue coordinate fondamentali. E tipicamente la prima cosa che ci dobbiamo chiedere è il genere, cioè di che cosa stiamo parlando. Ci sono vari generi letterari, ci sono le favole, ci sono le lettere, ci sono i Vangeli, ci sono i testi epici, c'è cioè l'epica, no? Epica, per esempio nella Bibbia abbiamo dei testi epici, l'Esodo è un testo epico. Epico deriva da una parola greca, epoché, che vuol dire appunto magico, grandioso, e quindi il testo dell'Esodo, sapete, che racconta le vicende grandiose che il popolo di Israele vive uscendo dall'Egitto. Quindi ci chiederemo qual è il genere letterario, no? Di che cosa stiamo trattando. Poi parleremo un pochino brevemente dell'autore, e l'altra cosa che ci dobbiamo chiedere è che l'autore, anche se a noi interessa poco in realtà nella Bibbia, perché quasi sempre in tutti i libri della Bibbia determinare l'autore, tranne qualche caso, è complesso, è difficile, e a volte ce ne sono tanti di autori che hanno contribuito a realizzare un testo, ma questo non ci deve creare nessun tipo di turbamento, no? Perché Dio agisce attraverso le persone, Dio agisce attraverso la storia, e quindi quello che le persone, uomini spirituali, hanno fatto nel corso dei secoli, no? Ha portato ai libri che noi oggi abbiamo. Poi cercheremo di capire se c'è un destinatario di questo testo, anche se non è una lettera, c'è sempre un destinatario, e poi cercheremo di fissare una data, più o meno, quando può essere stata scritta. Queste sono le coordinate fondamentali. Una volta fatta questa cosa, quello che faremo stasera è determinare la struttura del testo. E voi vedrete, ve lo annuncio in anticipo, che una volta che avremo chiara la struttura del testo, noi avremo capito perché è stata scritta la lettera agli Ebrei, qual è il suo scopo e cosa ci racconta. Potremmo quasi fermarci dopo la struttura. No, abbiamo già una visione d'insieme della lettera, quindi abbiamo già fatto gran parte del nostro cammino. Cominciamo dal genere. Leggeremo molto, io parlerò poco, leggeremo molto, tanto l'obiettivo è quello di leggere la lettera agli Ebrei. E questa prima lezione leggeremo tanto, poi vedrete, forse nelle altre lezioni si leggerà un po' di meno per motivi, diciamo, di dimensione della lettera. Ma io vorrei innanzitutto cominciare a capire di che cosa stiamo parlando, che cos'è questa che noi chiamiamo lettera agli Ebrei. Io la chiamerò lettera agli Ebrei sempre, però vorrei capire con voi se è veramente una lettera, no? Vi ho detto all'inizio che gli esperti sono concordi nel dire che non è una lettera, non è nata come lettera almeno, e vorrei che vedessimo insieme per quale motivo. E per capire, noi cominciamo dalla lettera ai Romani. La lettera ai Romani è una lettera, non ci sono dubbi, ed è una delle più certe lettere scritte da Paolo, cioè l'attribuzione della lettera ai Romani a Paolo è un fatto indiscutibile, ed è indiscutibilmente una lettera. E se la apriamo al capitolo 1, versetto 1, vediamo che comincia in questo modo. Dice: Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato ad essere apostolo, messo a parte del Vangelo di Dio che gli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre scritture, riguardo al figlio suo, nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, dichiarato figlio di Dio, con potenza secondo lo spirito di santità, mediante la risurrezione dei morti, cioè Gesù Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo ricevuto grazia e apostolato, perché si ottenga l'ubbidienza della fede fra tutti gli stranieri per il suo nome, fra i quali ci siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo, a quanti sono in Roma, amati da Dio, chiamati ad essere santi, grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Allora, al di là del contenuto, che adesso non esaminiamo il contenuto, guardiamo solo l'aspetto letterario, una lettera comincia con l'autore che dice: io sono Paolo. La prima parola della lettera ai Romani è Paolo, servo di Cristo. E poi più avanti al versetto 7 ci dice a chi sta scrivendo, a quanti sono a Roma, amati da Dio, chiamati a essere santi, quindi i membri della Chiesa di Roma. Grazie e pace a voi, eccetera, eccetera, ci sono i saluti. Quindi mittente, destinatario, saluto. Adesso noi andiamo nella lettera agli Ebrei e noterete subito che manca qualcosa, perché io leggo dal versetto 1 al versetto 3 e dice: Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Egli, che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi santissimi. Ora, voi vedete che manca l'autore, tant'è che noi non sappiamo neanche chi abbia scritto la lettera agli Ebrei con certezza, manca il destinatario, non si dice, e mancano i saluti. E in un certo senso è come se voi entraste in casa di qualcuno, perché la lettera è un documento che entra in casa di qualcun altro, senza salutare, senza dire niente, cominciaste subito un vostro discorso. È evidente che c'è qualcosa di diverso. Però non basta, andiamo alla fine. La lettera ai Romani, adesso non facciamo ancora il parallelismo, ma sapete, è costituita da 16 capitoli. I primi 11 capitoli sono capitoli di teologia, Paolo fa tutto un discorso teologico. Dal capitolo 12 al capitolo 15 c'è un discorso pratico, morale. Poi al capitolo 16 sono i saluti, ci sono i saluti alla fine. La lettera agli Ebrei è strana perché ha due finali diversi. In Ebrei 13 cominciamo a leggere il primo finale, che non è proprio l'ultima parte della lettera, ma la trovate 13 al versetto 20. Adesso noi lo leggiamo e voi vedrete che questo pensiero chiude il discorso che sta facendo l'autore. E dice, e questo ne approfittiamo perché così intanto cominciamo anche a leggere la lettera agli ebrei, no? Cominciamo a familiarizzare anche col testo e con il linguaggio, quindi non è soltanto un esercizio sterile, è qualcosa che ci serve poi dopo per muoverci meglio nel testo. E dice alla fine, al versetto 20, dice: ora il Dio della pace, che in virtù del sangue del patto eterno ha tratto dai morti il grande pastore delle pecore, il nostro Signore Gesù, vi renda perfetti in ogni bene, affinché facciate la sua volontà e operi in voi ciò che è gradito davanti a Lui, per mezzo di Gesù Cristo. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Qui il discorso dell'autore è finito. E c'è anche l'amen liturgico con cui una certa, diciamo, tradizione concludeva i discorsi che erano relativi a Dio. Quindi la lettera sembra finita, ma in realtà non è finita, c'è qualcos'altro. E allora che cos'è questo qualcos'altro? Leggiamolo. Versetto 22 dice: ora fratelli, quindi continua, sopportate con pazienza, vi prego, la mia parola di esortazione, perché vi ho scritto brevemente. Vi faccio porre l'attenzione su che ho scritto brevemente. La lettera agli ebrei è tutto tranne che breve. Quindi se vi dice vi ho scritto brevemente, se scriveva lungamente eravamo spacciati, avremmo avuto, no? Quindi lui dice: io vi ho scritto brevemente, no? E anche questo un po' sappiate, poi ci sono un po' di informazioni di circostanza, che il nostro fratello Timoteo è stato messo in libertà, con lui se viene presto verrò a vedervi. Salutate i vostri conduttori e tutti i santi, quelli d'Italia vi salutano, la grazia sia con tutti voi. E allora vedete che questo è un secondo finale che sembra più il finale di una lettera, no? Allora come si fa a conciliare queste due cose? Un inizio che non è una lettera, un primo finale che è un finale non di una lettera e poi qualcosa che sembra aggiunto, no? E che sembra invece il finale di una lettera. Allora l'interpretazione che viene data, la soluzione che è stata trovata, che secondo me è anche molto verosimile, è che questo testo non sia nato inizialmente come lettera. Questo è un sermone, è un discorso, è un messaggio, come un messaggio della domenica, un pochino pesante, no? Una domenica impegnativa, no? Sentirsi dire tutta la lettera agli ebrei, tutta ad un colpo, non so quanti sono rimasti in chiesa, però è una lettera, è un messaggio, un sermone che qualcuno non ha neanche improvvisato ma ha sapientemente costruito, e adesso vedremo perché, e successivamente questo sermone è stato fatto circolare, quindi è stato mandato, però non si manda una cosa così, si scrivono due righe per dire che cosa ti ho mandato. Ora in un papiro non c'erano i bigliettini, le lettere, non era come oggi, no? Voi dovevate scrivere dove c'era spazio. All'inizio l'autore avrà cominciato a scrivere le sue cose, dov'è che può rimanere lo spazio? Alla fine. E quindi è probabile che qualcuno, noi non sappiamo chi, ma probabilmente lo stesso autore in un secondo momento, abbia aggiunto due righe per mandare questo testo a qualcun altro. Quindi è diventato una lettera, ma in realtà è un sermone, un messaggio. Non solo, ma l'autore ci dice che cos'è il versetto 22, e questo lo dobbiamo tenere a mente quando leggiamo la lettera agli ebrei, perché dice: sopportate con pazienza, vi prego, la mia parola di esortazione. Una parola di esortazione. La lettera agli ebrei, e poi vedremo guardando la struttura, ha uno scopo fondamentale che è quello di esortare, esortarci a fare qualcosa, e vedremo che cosa tra pochissimo. Quindi la prima domanda genere non è una lettera, è un sermone, che è stato poi spedito con questa finale, con questo bigliettino aggiunto, ed ha uno scopo esortativo, ci esorterà a fare qualcosa, è un testo che dovrà avere delle conseguenze pratiche nella nostra vita. La seconda coordinata dell'autore, la ripetiamo in fretta, Origene nel III secolo diceva: chi abbia scritto questo testo, questa lettera, lui la chiamava lettera, Dio solo lo sa. quindi già nel terzo secolo erano messi così, non si sapeva, si era persa l'informazione. Qualcuno poi dopo Origene ha supposto che potesse essere stata scritta da Paolo. Ci sono delle ragioni sono alcune tematiche che sono care a Paolo, tipo la centralità della morte di Cristo o la polemica contro la legge, però come adesso vedremo la lingua, lo stile è troppo diverso, la penna non è quella di Paolo. L'autore della lettera ai Romani è una persona molto colta, perché la lettera agli ebrei è scritta in un greco ineccepibile. Ci si potrebbe fare una grammatica di greco, che è uno dei pochi testi. Paolo non scriveva così. Paolo era una persona più sanguigna, più emotiva, più forte, no? Che irrompeva nella vita delle persone, che affrontava di petto i problemi, e il suo greco era così. A volte Paolo fa violenza al greco perché deve fare violenza a quei problemi che nei suoi testi sta affrontando. Qui invece c'è una persona che la grammatica greca non solo la conosce, ma la rispetta regola per regola. E inoltre, a differenza di Paolo, e lo vedremo, questa persona conosceva la retorica, perché utilizza molti strumenti che sono propri della retorica. La retorica è l'arte di saper scrivere o di saper pronunciare discorsi convincenti. Nasce in Grecia, non con l'obiettivo ovviamente di convincere circa la verità o la non verità di qualcosa, ma semplicemente di convincere l'interlocutore di qualcosa. Io sostengo una tesi, ti convinco che la mia tesi è vera. Ci sono molte tecniche che si possono usare per costruire discorsi ben strutturati che risultino anche molto convincenti. Chiaramente nel nostro caso l'autore applica queste lettere, queste tecniche a Dio per convincerci, questa volta di verità, non di cose non vere, no? Per convincerci circa le tesi che egli sostiene. E vedremo che noteremo alcune di queste tecniche. Alcune non le possiamo notare, ma le abbiamo già lette all'inizio, no? All'inizio della lettera agli ebrei si utilizza già una prima tecnica molto in uso presso gli esperti di retorica. Noi abbiamo ricevuto dal Monte Antico molti manuali di retorica, quindi le conosciamo tutte queste tecniche, e solo che nella traduzione si perdono alcune cose. Per esempio, se leggessimo in greco i primi quattro versetti, noteremo che quasi tutte le parole significative della frase cominciano con la lettera pi greca. E questo, se voi lo leggete in greco, dà un certo suono, una ritmicità, no, alla lettura, e serve per catturare, per attirare l'attenzione del lettore. È una tecnica, chiaramente traducendo, le parole cambiano, no, e quindi non si può rendere più questo significato. Però vedremo altre cose. Quindi l'autore è un grande conoscitore del greco, non è Paolo perché non scrive come Paolo, e non ci sono nel Nuovo Testamento altri autori che scrivono così. Altra cosa caratteristica sono i termini che usa. Ci sono circa 300 parole nella lettera agli ebrei che non si trovano in nessun altro testo del Nuovo Testamento. E quindi anche in questo l'autore si distingue, è un po' diverso rispetto agli altri. Sicuramente era un giudeo l'autore, questo lo potevamo già immaginare, e quindi probabilmente si tratta sicuramente di un giudeo convertito, quindi di un giudeo cristiano, che scrive questo sermone. E quindi a chi è destinato questo sermone? Questo è un sermone di esortazione, quindi è destinato a una chiesa. Vedremo che la Chiesa in questione, anche se non sappiamo qual è, una Chiesa in difficoltà, che ha dei problemi, non sono problemi enormi, ma sono problemi importanti, legati alla figura di Gesù, di Cristo. Quindi sono cristiani che hanno qualche dubbio sulla natura di Cristo, in particolare sulla divinità o sull'umanità di Cristo, tanto da confondere, no, la figura di Cristo con quella di altre entità. Quasi certamente la maggior parte di questi cristiani erano anch'essi giudei, perché il testo fa riferimento a tanti aspetti del giudaismo che un cristiano pagano non avrebbe assolutamente capito e quindi non sarebbe riuscito a seguire il discorso. Quindi una chiesa con tanti giudei convertiti che ha delle gravi, delle importanti difficoltà, non gravi ma importanti. La data è una lettera tarda, una lettera di approfondimento tarda, si colloca probabilmente tra il 60 e il 90 d.C. Probabilmente questa lettera è stata scritta dopo la distruzione del Tempio, che voi vi ricorderete è accaduta nel 70 d.C., no? E questo spiegherebbe anche in un certo senso l'importanza di certe tematiche nella lettera, perché soprattutto i cristiani di origine giudaica si trovavano orfani di un tempio che per loro aveva significato tantissimo in precedenza, e quindi questa sensazione, questa necessità di spiegare, di giustificare la distruzione del tempio, no, potrebbe essere una delle ragioni che ha spinto alla scrittura della lettera. L'autore non ha conosciuto Gesù, non è un apostolo, è un autore tardo, di seconda generazione, potremmo dire. D'altronde se è stata scritta nel 90, ormai Paolo nel 90 era già morto, la maggior parte degli apostoli erano morti, forse solo Giovanni nel 90, poco prima, era ancora in vita. Ma noi ci accorgiamo che è una lettera tarda perché lui, al capitolo 13, al versetto 7, dice una frase che ci fa capire che si sta riferendo a qualcuno in particolare. Dice al versetto 7: ricordatevi dei vostri conduttori. Quindi ci sono dei conduttori dietro di lui, no? Persone che guidano, persone che hanno avuto responsabilità nella Chiesa, i quali vi hanno annunziato, quindi lo hanno fatto in passato, la parola di Dio, e considerando quale sia stata la fine della loro vita, quindi vedete, sembra che queste persone siano anche morte, no? Siano già passate, imitate la loro fede. Qui il contesto, capitolo 11, 12 e 13, si parla della perseveranza nella fede, quindi vi dice imitate i vostri conduttori, quelli di una generazione fa, che sono morti, ma come sono morti? Mantenendo la loro fede. Quindi questo è un autore della seconda generazione, non ha certamente conosciuto Gesù, probabilmente ha imparato i fondamenti del cristianesimo dagli apostoli, però ovviamente noi questo non lo sappiamo. Dove, anche qui non l'ho scritto, ma dove? Lui nel suo bigliettino scrive: quelli dell'Italia vi salutano. Quindi lui l'ha spedita quando era probabilmente in Italia. A chi l'abbia spedita non si sa. Se l'abbia scritta in Italia o meno, neanche questo si sa. Poteva averla scritta anche 10 anni prima e dopo 10 anni ha deciso di spedirla mentre si trovava in Italia per altri motivi. Però sicuramente, diciamo, parte, questa diffusione di questa lettera parte dall'Italia. Ok, queste sono così, l'inquadramento generale. Adesso la cosa che secondo me è più importante è la struttura di questa lettera. E l'autore, come abbiamo detto, era un esperto di retorica, molto bravo con la lingua, e quindi usa delle tecniche, in particolare usa la tecnica delle anticipazioni e delle inclusioni. E adesso vi spiegherò cos'è, ma basandoci su questa tecnica noi possiamo identificare i 5 blocchi fondamentali della lettera. La tecnica delle anticipazioni è facile, no? Io devo spiegarvi una cosa, prima di spiegarvela vi dico che cosa voglio spiegarvi. Quindi adesso vi parlerò della struttura, ho fatto un'anticipazione, poi comincio a parlare della struttura. Vedremo che il nostro autore fa esattamente così, dice a un certo punto adesso vi parlerò di questo e poi vi parlo. E poi arriva a un certo punto e dice va bene, adesso vi parlerò di quest'altra cosa e poi comincia a farlo. E così lui ha diviso il testo in 5 blocchi fondamentali. Il primo blocco comincia in Ebrei 1 al versetto 4. Sta parlando del figlio. Dice: così è diventato di tanto superiore agli angeli di quanto il nome che ha ereditato è il più eccellente dell'oro. Questa è la prima tesi che lui vorrà dimostrare. Di cosa vi parlo? Vi parlo del fatto che il figlio è superiore agli angeli. Quindi, primo argomento, il figlio superiore agli angeli. Questo è un argomento che ci può sembrare distante, in realtà ci riguarda da vicino. Lui va avanti con questa teoria, spiega, fino al capitolo 2, al versetto 17, dove a un certo punto del suo discorso dice: perciò, e qui sta introducendo un nuovo argomento, egli doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa, per essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio, per compiere l'espiazione dei peccati e del popolo. Quindi il secondo argomento che lui affronterà, e che poi svilupperà nei capitoli successivi, questo arriva da Ebrei, diciamo, 1 fino a 2, 17, da 2, 18 fino a 5, 10, ve lo annuncio subito, egli parlerà di Gesù come sommo sacerdote, con due qualità: fedele e misericordioso. Queste sono due qualità che avrà questo sommo sacerdote. Poi andiamo avanti, capitolo 5, versetto 10, lui arriva e annuncia il terzo tema al versetto 10. Sta facendo un discorso, al versetto 8 dice: benché fosse figlio, versetto questo che conosciamo benissimo, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì e, reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di salvezza eterna, essendo da Dio proclamato sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedeco. Quindi il terzo argomento che lui poi affronterà sarà il sacerdozio alla maniera di Melchisedeco. E questo sarà il terzo blocco. Il terzo blocco che va avanti sarà il blocco più grande. Questo è il centro, il cuore della lettera agli Ebrei. Questa è la cosa fondamentale della lettera agli Ebrei. E infatti dal capitolo 5 lui va avanti fino alla fine del capitolo 10 parlando di questo argomento qui che è il centrale. Finché al versetto 10, al capitolo 10, 36, vi annuncia il quarto dei cinque argomenti, perché dice: infatti avete bisogno di costanza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. E qui cambia la lettera, in cui tanta teoria, adesso pratica. Abbiamo bisogno di costanza nella fede. Adesso dobbiamo cominciare a mettere in pratica. Abbiamo imparato queste cose, a cosa ci servono? Alla costanza nella fede, primo punto. E qui ci sono, c'è Ebrei 11, che anche questo conosciamo, e va avanti fino al capitolo 12, versetto 12, dove c'è l'ultimo argomento, anche questo pratico, ok? E lo leggiamo al versetto 12, dice: perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti e fate sentieri diritti per i vostri passi. Questa frase è famosa, infatti l'argomento sono i sentieri diritti. Tra l'altro in greco diritti si dice orthos, da cui deriva la parola ortodossia. L'ortodossia è proprio la via dritta. Ortos vuol dire dritto, odos è strada, via. Quindi l'ortodossia è proprio la via dritta, la via giusta, la via della verità. Allora voi capite che qual è lo scopo di questa lettera? Egli parte da una situazione di problematicità, dovrà dimostrare che il figlio è superiore agli angeli. Quindi ci sono dei problemi, delle convinzioni sbagliate nella Chiesa, bisogna avere la corretta visione di Gesù. Per avere la visione corretta di Gesù dobbiamo prima eliminare alcuni errori che possono essere anche i nostri oggi, perché l'argomento qui sarà la divinità e l'umanità di Cristo, e quindi un argomento che ci riguarda anche da vicino. Una volta sgombrato il campo dagli errori che la Chiesa stava commettendo, e gli dà una nuova definizione di Gesù come sacerdote. Prima come sommo sacerdote fedele e misericordioso, e vediamo perché, e poi secondo l'ordine di Melchisedec, cioè cosa significa essere sommo sacerdote alla maniera di Melchisedec. Una volta che abbiamo capito, quindi abbiamo la giusta immagine di Cristo, ecco che ne scaturiscono due conseguenze: la costanza nella nostra fede e il nostro camminare lungo sentieri dritti. Non possiamo essere costanti della fede se non abbiamo la giusta visione di Cristo. Se siamo nell'errore, non avremo costanza e non cammineremo lungo il sentiero dritto. Se invece abbiamo risolto i nostri dubbi e abbiamo la giusta idea di Cristo, allora saremo costanti nella fede, potremo, e sapremo camminare per i sentieri dritti. E vedete come, diciamo, la parte più teorica, iniziale, più difficile, poi si risolve nella parte pratica, che forse è più vicina alla nostra esigenza, della parte finale. E tutto questo, come abbiamo detto all'inizio, tutto quanto, è un'esortazione. Qui quindi ci vorrà esortare ad avere la giusta visione del Figlio, a capire qual è la funzione di Cristo, e quindi il risultato della sua esortazione sarà che la nostra fede ne sarà rafforzata e riusciremo a camminare secondo la parola di Dio. Questa è la lettera agli Ebrei. Ma quindi tutto quello che noi diremo nel seguito, non so fin dove arriveremo oggi, ma quello che diremo si colloca in questo schema. E allora io vorrei cominciare con il primo punto. Ma qui lui parla degli angeli che erano diventati un problema. Perché? Perché si sviluppavano questi culti. Anche Paolo avrà problemi con gli angeli. Nella lettera ai Colossesi Paolo deve, con il suo fare, diciamo, sempre sanguigno e forte, rimprovera la Chiesa perché si era data questo culto degli angeli. Ora, il culto degli angeli nasce da diverse ragioni, diciamo. Da una parte i giudei, che avevano molta difficoltà a capire la vera natura di Cristo, perché loro erano focalizzati sul Messia, e qui adesso se ne parlerà, loro si aspettavano un Messia diverso. Ma Cristo non è il Messia che era stato predetto nell'Antico Testamento, almeno come i giudei lo avevano interpretato, è qualcosa di nuovo, di superiore al Messia. E poi c'erano i pagani. I pagani, queste entità intermedie, spirituali, che noi chiamiamo angeli, i pagani greci li chiamavano demoni. I demoni erano queste entità intermedie che si collocavano tra gli dei che erano sulle nuvole dell'Olimpo e gli uomini che vivevano a terra. E c'erano gli dei che facevano, i demoni che facevano intermediari, salivano e scendevano, portavano su le richieste dell'uomo, portavano giù le benedizioni o le maledizioni degli dei, a seconda dei casi. Tant'è che in greco felicità si dice eudemonia, che vuol dire letteralmente avere ricevuto in sorte un demone buono. Quindi ogni uomo aveva il suo demone custode. Ma poi non ci dobbiamo sorprendere se nascono anche le teorie degli angeli custodi, no? Perché ogni uomo aveva il suo demone. Socrate parla del suo demone, Platone parla del suo demone, tutti avevano un demone, ed era assolutamente una cosa assodata e estremamente diffusa. Tanto che anche i romani avevano il loro. Non si chiamavano demoni quelli dei romani, ma erano i geni. Il genio nasce proprio dalla religione pagana romana. Il genio era questa entità spirituale intermedia che presiedeva il destino individuale della persona. Quindi se le cose ti vanno bene è perché il tuo genio ti fa andare bene la vita, se invece le cose ti vanno male hai fatto qualcosa al tuo genio perché te la sta facendo pagare e ti conviene cambiare. E il genio fu causa di grande sofferenza per i cristiani, perché la grande persecuzione di Decio del 250 fu scatenata non perché i cristiani non volessero sacrificare gli dèi, ma perché i cristiani non volevano sacrificare al genio dell'imperatore. E il genio dell'imperatore, fra tutti i geni, era il più importante, perché procurava prosperità, benessere e fortuna all'imperatore e tramite lui ovviamente all'impero. Quindi chi non sacrificava il genio dell'imperatore non augurava buona fortuna all'imperatore, e l'imperatore si risentiva di questa cosa. Furono uccisi tanti cristiani per questo motivo, e Diocleziano poco dopo fece esattamente la stessa cosa. Era il genio il problema, non erano gli dèi. Gli dèi sono lontani anzi a volte neanche ci credevano più di tanto gli antichi negli dei veri e propri, erano queste entità intermedie che interagivano. Allora i pagani avevano queste loro entità, poi i romani ne avevano tante altre, avevano i defunti, i lari, che sono queste anime dei defunti che non sono andate via negli inferi, ma sono rimaste presso i vivi. E quindi c'era tutto questo culto per tutte queste cose. E allora da una parte poi c'erano i giudei che facevano confusione, ma il Messia, Gesù, figlio, ma che vuol dire, non si capisce. E quindi alla fine cominciavano a venerare gli angeli come intermediari tra loro e Dio. E quindi scavalcavano Gesù. Qui rimaneva Gesù, qui c'è Dio, qui ci sono gli uomini con gli angeli in mezzo. E quindi c'era questa traiettoria, non più quello che noi sappiamo che Paolo ci ha insegnato, di passare attraverso Cristo. E ovviamente se noi non passiamo attraverso Cristo, ma attraverso gli angeli, non viviamo più secondo la parola di Cristo, ma secondo una qualche parola pronunciata dagli angeli, che bisognerà poi capire esattamente cosa hanno pronunciato questi angeli, da cui deriva che non si camminava secondo i sentieri dritti. E quindi il motivo per cui viene scritto il sermone. Allora, vediamo come fa l'autore. L'autore fa una cosa che oggi sarebbe giudicata scientificamente non sbagliata, ma allucinante, e vedrete perché. Però dobbiamo capire e dobbiamo tenere presente, uno che era un uomo antico, quindi stiamo parlando di una sensibilità diversa rispetto alla nostra, e due, era un esperto di retorica, e questo gioca un ruolo sicuramente importante nel modo in cui decide di raccontare le cose. Ma l'autore ha già in mente quello che vuole dire. Lui non dimostra che il figlio è superiore agli angeli, lui lo sa, ma è sicuro, è convinto. Lui deve convincere noi, è diverso, no? Lui non deve dimostrare che i figli sono superiori, che il figlio è superiore agli angeli, ma lui vuole convincere noi di questa cosa. Lui è già convinto di questa cosa. E adesso capirete perché vi faccio questa premessa, perché lui utilizzerà una tecnica che è la tecnica del chiasmo, tecnica retorica. Per cui vedrete, questo cancello, che adesso lui citerà dei salmi. Noi cercheremo di leggerli nei limiti del possibile per capire il suo modo di pensare. E lui cosa farà? Leggerà prima un salmo sul figlio, chiamiamolo F, poi leggerà un altro salmo sul figlio, F'. Chiasmo deriva dalla lettera greca chi, che si rappresenta così. E quindi è un intreccio, ma lui adesso fa un intreccio, perché ci dirà una cosa sul figlio, poi un'altra cosa sul figlio, quindi ci dirà una cosa sugli angeli, e poi ci dirà un'altra cosa sugli angeli, a primo, poi ci dirà ancora una cosa sul figlio, F', quindi ci dirà ancora una cosa sul figlio, F', e poi, ormai abbiamo capito, ci dirà una cosa sugli angeli, A', e qui mi pare che finisce la cosa, per fortuna finisce il capitolo, finisce la prima parte. C'è questo intreccio, vi passa dal figlio agli angeli, dagli angeli al figlio e di nuovo dal figlio agli angeli, e cerca di dimostrare qualcosa, e lo fa utilizzando citazioni dell'Antico Testamento, soprattutto i salmi, ma lo fa con un modo molto particolare che adesso vedremo. Un modo che a noi farebbe, se qualcuno lo facesse oggi, non troverebbe grandi riscontri. Infatti al versetto 5, abbiamo letto prima il 4 è l'anticipazione dell'argomento, il 5, Ebrei 1, 5, dice: infatti, a quale degli angeli ha mai detto, tu sei mio figlio, quindi sta parlando del figlio, oggi io t'ho generato, e io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio. A quale degli angeli Dio ha mai detto una cosa del genere? A nessuno, ovviamente. Ma vediamo a chi l'ha dette queste cose, no? Perché la prima citazione è quella più facile ed è quella più ovvia, il Salmo 2,7, lo dicono anche le note, è un salmo messianico. Quindi questa prima citazione qui sta parlando del Messia. Il Messia che ovviamente il nostro autore è convinto che Gesù sia il Messia, e quindi dice, va bene, questo versetto io lo posso applicare a Gesù. E quindi lo fa. Ma vediamo il secondo. Io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio. La nostra nota ci dice,
2 Samuele 7,14.
Qui sta parlando dei figli di Davide, sta parlando di Salomone in particolare, perché adesso se andiamo a prendere il passo vedrete che Davide si è proposto di costruire un tempio per Dio e Nathan va da Davide e gli dice: no, Dio non lo vuole, Dio vuole usare come tempio la tua famiglia e quindi sarà tuo figlio a costruire il tempio e di questo figlio, dice, io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio. Non lo sta dicendo di Gesù direttamente, ma è come se voi da un tessuto, no, lui sta sfilando un filo, che un filo d'oro, magari un filo prezioso che gli serve, no, e lo usa per cucire un'altra tela, però non si preoccupa di tutti gli altri fili che ci sono intorno. Ma perché fa questa cosa che a me sembra un po' allucinante, un po' strana, no? Qui sta parlando dei figli di Davide. Parla dei figli di Davide e della loro discendenza. Ma lui fa questo perché lui sa che Gesù appartiene a una discendenza, che è la discendenza di Davide. E il nostro autore, che è convinto che Gesù sia il figlio, sa che Davide ha sì costruito un tempio, come diceva Nathan, un tempio di pietra, ma come Gesù ha detto anche nei Vangeli, egli ha costruito un nuovo tempio, che è un tempio fatto con il suo corpo. E quindi con questa, diciamo, motivazione presunta, lui decide di adattare una frase detta a suo tempo per i figli di Davide, la prende e la sposta su Gesù.
E così va avanti. Abbiamo detto il figlio, adesso ci sono gli angeli. Di nuovo, infatti, al versetto 6 dice: quanto deduce il primogenito del mondo, dice, tutti gli angeli di Dio lo adorino. Anche questo è un salmo.
Ma qui sta parlando di Dio, non sta parlando di Gesù. Questo salmo parla di Dio. E qui emerge un'altra convinzione del nostro autore, che se un versetto si applica a Dio, io lo posso sfilare e lo posso applicare a Gesù. Perché nella sua testa, e adesso lo dimostrerà piano piano, c'è un'equazione. Dio è uguale al figlio. Vi faccio notare che non lo sta chiamando Gesù e non lo sta chiamando Cristo, lo sta chiamando figlio. Gesù lo userà più avanti con un altro significato.
Poi va avanti e dice, sempre al versetto 7, degli angeli, quindi abbiamo a primo, dei suoi angeli gli fa dei venti e dei suoi ministri fiamme di fuoco. No, ancora sta parlando degli angeli, ma chi è che fa dei suoi angeli dei venti?
È Dio, nel Salmo se lo potete prendere, è ancora Dio. Quindi c'è ancora questa equazione, lui sfila questo filo che parla di Dio e lo cuce qui dentro parlando del figlio. E poi adesso abbiamo il figlio di nuovo, e infatti dice,
bla bla bla, versetto 8, parlando del figlio dice: il tuo trono, o Dio, dura di secolo in secolo, e lo scettro del tuo regno è uno scettro di giustizia. Tu hai amato la giustizia e hai odiato l'iniquità, perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto con olio di letizia, a preferenza dei tuoi compagni. Anche questo è un salmo.
Ma qui il salmo di chi sta parlando? Sta parlando di un re. E in particolare questo salmo è un salmo di incoronazione. Un salmo che celebrava il re che era stato unto e quindi incoronato. E quindi sta parlando del re. Ma allora lui perché usa questo versetto? Perché il figlio nella sua testa, lui ha già questa convinzione, il figlio è anche il re. Vedete? Allora, poi lui va avanti,
dice al versetto 10... Tu, Signore, nel principio hai fondato la terra e i cieli sono opera delle tue mani. Essi periranno, ma tu rimani, invecchieranno tutti come un vestito e come un mantello li avvolgerai e saranno cambiati. Ma tu rimani lo stesso e i tuoi anni non avranno mai fine.
Questo non l'ha mai detto di un angelo, è vero, ma l'ha detto di Dio, ancora una volta, è sempre Dio. Allora, vedete cosa sta dimostrando il nostro autore? L'ultimo è un altro salmo messianico che chiude questa cornice, no? Partiamo dal Messia, arriviamo a Dio, torniamo al Messia. Allora lui sta dimostrando una cosa, che il figlio è superiore agli angeli perché il figlio coincide con Dio, perché il figlio è della stessa natura di Dio. Ma ce l'aveva già detto questo, perché lui usa le anticipazioni, lo abbiamo detto prima. Infatti al versetto 3, se voi lo riprendete, torniamo indietro, dice: egli è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza. Vedete, lui aveva già detto questa cosa, quindi aveva già chiarito qual era la sua idea di Gesù, e lui ci dà tutte queste prove con questa tecnica che è un po' lontana dalla nostra sensibilità, no? Anche un po' noiosa forse per certi aspetti, però ci fa capire una cosa, che il figlio è Dio. E allora, dopo aver fatto tutto questo discorso, lui trae una conclusione. Al versetto 14 dice: essi, parlando degli angeli, perché conclude con gli angeli, non sono forse spiriti al servizio di Dio, mandati a servire in favore di quelli che devono ereditare la salvezza? Chi sono quelli che devono ereditare la salvezza? Noi. Quindi lui dice: guardate, gli angeli sono così di basso profilo rispetto al figlio, che sono dei servitori e sono mandati a servire noi, mentre il figlio condivide la sua natura con Dio. No? E questo è il suo ragionamento. E allora ne nasce all'inizio del capitolo 2 la grande conseguenza, che deve essere anche la nostra conseguenza, perché anche noi a volte, non noi in questa stanza, ma nella nostra società, ci si confronta spesso su figure spirituali intermedie, ne siamo circondati. Abbiamo gli angeli, perché c'è stato poi un periodo in cui gli angeli erano dappertutto, ma abbiamo i santi, abbiamo la Madonna, abbiamo tutta una serie di figure spirituali intermedie, che mediano, che intercedono per noi, che fanno per noi questo e quell'altro. Lui cosa sta dicendo? No, perché ci rivolgiamo a queste figure di così basso profilo, ammesso che esistano, no? Noi abbiamo il figlio, e il figlio è Dio. Allora perché dedicare la nostra attenzione, il nostro culto a cose che sono così povere? Però se noi dedichiamo la nostra vita al figlio, dobbiamo fare attenzione. Perché questo ha anche una conseguenza, capitolo 2, versetto 1. Perciò bisogna che ci applichiamo ancora di più alle cose udite, non di meno, ma di più. Perché, lui dice, per timore di essere trascinati lontani da essi. Infatti, se la parola pronunciata per mezzo di angeli si dimostrò ferma e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? No. Se gli angeli, e gli angeli comunque hanno portato messaggi di Dio agli uomini, comunque erano messaggi tenuti in grande considerazione, no? Non era un messaggio, vabbè, ha detto un angelo, allora possiamo... Quanto di più noi dobbiamo tenere in considerazione la parola di Dio? E questo ci fa porre l'attenzione proprio su, io voglio che la nostra attenzione cada proprio su questo aspetto. Cioè noi abbiamo la consapevolezza che quando abbiamo la Bibbia stiamo leggendo la parola di Dio. Di Dio che è la nostra, la più grande autorità che noi possiamo avere nel mondo, nella nostra vita, nella nostra esistenza. E a volte come ci comportiamo? Cioè io mi rendo conto che a volte rispetto le regole al lavoro, si fa tutto come si deve fare, però davanti alla parola di Dio mi trovo trasgressore. E anche a volte su cose oggettivamente banali, che potrei anche evitare, no? Ci sono peccati, sfide che sono per noi difficili, e quello è un discorso. Ma a volte quanto seriamente prendiamo la parola di Dio?
Amen.
Vedete, questo è un rimprovero a questa Chiesa. Questa Chiesa si stava allontanando dalla verità, perché andava dietro alle storie, alle favole degli angeli, e dice: no, prendete sul serio la parola di Dio. È quella, non conta cosa dicono gli angeli, cosa vi dicono i santi, cosa vi dico. È la parola di Dio che volete seguire. È il figlio. È il figlio.
Il figlio, perché il figlio condivide la natura di Dio, il figlio è Dio. E dopo aver fatto tutto questo discorso, andiamo avanti ancora un po', al versetto 5 continua, no? Va avanti nel suo discorso, ma mantiene sempre un piede dentro il discorso degli angeli, però va oltre, adesso farà un'altra grande affermazione. Difatti, non è ad angeli che Dio ha sottoposto il mondo futuro del quale parliamo, giusto? No? Anzi, qualcuno, in realtà lui sta citando qualcuno di preciso ma non ce lo dice, in un passo della scrittura ha reso questa testimonianza. Che cos'è l'uomo perché tu te ne ricordi? O il figlio dell'uomo perché tu ti curi di lui? Tu lo hai fatto di poco inferiore agli angeli, lo hai coronato di gloria ed onore. Tu hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. E qui comincia a farsi un po' di confusione, perché questo è il Salmo 8, Salmo che noi conosciamo, lui sta parlando del figlio, sta ancora parlando del figlio. Quindi sta dicendo, non ad angeli ha sottoposto tutte le cose, ma al figlio. E infatti sta scritto, e cita questo Salmo 8, ma questo Salmo 8 dice, tu lo hai fatto di poco inferiore agli angeli. Dici, ma come? Abbiamo perso mezz'ora per dire che era superiore agli angeli e adesso tu con questa stessa tecnica mi tiri fuori un altro filo e mi dici che il figlio è inferiore agli angeli? E leggiamo cosa dice anche dopo. Avendogli sottoposto tutte le cose, quindi lo ribadisce, io gli ho sottoposte, Dio non ha lasciato nulla che non gli sia soggetto. Ben inteso, il Salmo 8 parla dell'uomo. Quindi lui sta adesso facendo un'altra equazione. Da questa parte c'è l'uomo, ma sta mettendo in piedi un'altra equazione. La prima era Dio uguale figlio. Adesso lui comincia a dire no, ma questo che abbiamo adesso appena detto che era superiore agli angeli, in realtà è anche inferiore agli angeli. Si sta adesso costruendo una nuova equazione, perché il Salmo parla dell'uomo. Quindi lui ha già in mente cosa vuole dire. E dice, avendogli sottoposto tutte le cose, Dio non ha lasciato nulla che non gli sia soggetto. Al presente però, e già questo ci dà fastidio, non vediamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte. E già questo versetto, prima è il figlio soprattutto, poi adesso gli è sottoposto tutto, poi al presente però noi non vediamo. Però vediamo colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, quindi ribadisce questa cosa, perché cioè Gesù, cioè lo dice espressamente dopo aver tanto discusso, coronato di gloria e di onore a motivo della morte che ha sofferto, affinché per grazia di Dio gustasse la morte per tutti. Quindi dall'altra parte dell'uguaglianza c'è Gesù, l'ha messo lui, e citando quel versetto lui mi sta dicendo che Gesù è un uomo. E quindi mi sta dicendo quello che per noi è il vero mistero della divinità, della natura di Cristo, perché il figlio ha la stessa natura del padre, e quindi è la prima equazione che ha dimostrato, ma c'è un figlio incarnato, vedete, non lo chiama più figlio, gli dà il nome umano, quello che aveva da incarnato. Il figlio incarnato infatti adesso è Gesù, e diventerà Gesù. Il figlio sarà quello uguale a Dio, Gesù sarà il figlio incarnato. E Gesù, in quanto uomo, perché è un uomo, è di poco inferiore agli angeli, perché Gesù condivide con noi la nostra stessa natura. E allora perché dice qui, al presente però non vediamo ancora tutte le cose gli siano sottoposte? Perché l'errore che noi facciamo, l'errore che facevano soprattutto loro, era quello di vedere troppo l'umanità di Gesù, poco la divinità del Figlio. E per questo motivo si appellavano agli angeli. Abbiamo bisogno di qualche entità un pochino superiore a questo Gesù, che loro identificavano con il Messia. E il Messia che aspettavano i giudei non era figlio di Dio, era un inviato come sono gli angeli, era qualcuno che avrebbe portato, che avrebbe guidato.
guidato. Quindi qui lui ci sta ponendo di fronte alla doppia natura di Gesù. Gesù è vero Dio, perché il Figlio è Dio, ma Gesù è anche vero uomo nella sua incarnazione. E come vero uomo è soggetto alle cose cui siamo soggetti noi, alle nostre sfide, alle nostre difficoltà. Fra tutte, la morte e il dolore non sono cose proprio di un Dio, la morte e il dolore, ma Gesù, in quanto vero uomo, ha vissuto anche la morte e il dolore.
E allora lui arriva poi alla conclusione, e qui poi ci fermiamo anche noi, citando una frase che dice al versetto 9, no, al versetto 10 siamo arrivati, dice: per condurre molti figli alla gloria era giusto che colui a causa del quale, per mezzo del quale sono tutte le cose, rendesse perfetto per via delle sofferenze l'autore della loro salvezza. Rendere perfetto Gesù non è possibile, noi lo sappiamo, perché Gesù è immagine di Dio, come possiamo rendere perfetto? Ma ciò che la sofferenza ha perfezionato in Gesù e ha reso perfetto è l'umanità di Gesù. È facile ubbidire a Dio se tutto va bene, se non soffriamo, se stiamo bene. Gesù invece ci ha dato un esempio, di sopportare, di rimanere fedele a Dio anche nel suo dolore umano. Ed è questa la grande lezione. Lezione che ci porta all'ultima scrittura che vi condivido, che è al capitolo 5, versetto 8, frase abbiamo letta anche prima. Dice: nei giorni della sua carne, al versetto 7, e con alte grida e con lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte. Ed è stato esaudito per la sua pietà, benché fosse figlio, vedete figlio, lì, ma era incarnato, quindi benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. E quindi benché fosse figlio, da incarnato, da Gesù, ha imparato l'ubbidienza a cui noi siamo chiamati, ha vissuto la nostra stessa sfida, la nostra stessa difficoltà. Dalle cose che ha sofferto. Ha dovuto affrontare il dolore. Gesù ha dovuto rimanere fedele a Dio anche sulla croce, nonostante il dolore, anche quando pronuncia quell'Abba, Padre, perché mi hai abbandonato, che forse è il momento di massima umanità di Gesù, quello di sentirsi separato da Dio. Gesù ha vissuto, e allora vedete, non abbiamo scuse, perché uno può dire: ma Gesù era figlio, cioè, era più facile per lui, no, fare determinate scelte. Noi siamo uomini, allora non so se avete mai fatto questo pensiero, io tante volte, noi siamo uomini, e che cosa ne possiamo sapere? Invece gli dice: no, perché lui ha vissuto pienamente la sua umanità, perché è vero uomo, è stato un vero uomo, e quindi ha vissuto le sfide, le difficoltà nostre, le ha affrontate in modo diverso da noi, però le ha sentito il dolore e ha sentito la morte, che sentiremo anche noi. E quindi questo ci ha in un certo senso anticipato. E allora tutto questo rende Gesù capace di aiutarci, solidale con noi. Poi lo leggerete se continuate con la lettura, io adesso mi fermo un po', ma Gesù è solidale, è vicino a noi, ci capisce, per così dire, no? Io vi capisco, però dovete lo stesso, non è che è una scusa il fatto che vi capisco. Gesù è solidale, e questo essere solidale è il tassello fondamentale che lui userà per definire, poi l'abbiamo cancellato, no, la figura di Gesù come sommo sacerdote, fedele e misericordioso, perché la misericordia e la fedeltà di Gesù nascono da questa sua capacità di capire, di esserci solidale, perché è stato anche lui come uomo e ha vissuto questa esperienza. Allora, diciamo, non so se sono stato sempre chiaro, forse alcuni punti, però diciamo, l'idea fondamentale che vorrei rimanesse
perché si parte da un problema, no? Quello di queste figure intermedie, che nasce da che cosa? Da una visione sbagliata di Gesù, no? E la Bibbia invece, le scritture cosa ci insegnano? Qual è il succo estremo? Che il figlio Gesù è vero Dio e il figlio Gesù è vero uomo, e queste sono due conseguenze. Il fatto che sia vero Dio, la conseguenza pratica l'abbiamo vista, dobbiamo prendere sul serio la sua parola, perché è la parola di Dio, Gesù è vero Dio. Il fatto che è vero uomo, noi sappiamo che Gesù può essere il nostro intermediario, perché è solidale con noi. Solidale non vuol dire che ci giustifica o che ci asseconda, ma può capire le nostre difficoltà, perché anche lui ha vissuto una vita incarnata in modo diverso dalla nostra, ed è lui il nostro mediatore, ed è lui quello che poi diventerà, lo vedremo poi quando saranno le prossime volte, che ricoprerà quel ruolo di sommo sacerdote. Il sommo sacerdote cosa fa? È un pontefice, perché si chiama pontefice, perché fa ponti, e quindi questa figura solidale sarà capace di fare un ponte tra noi e Dio, e non abbiamo bisogno di altro. Non ci servono i santi, non ci servono madonne, non ci servono gli angeli, non ci serve niente, ci basta Cristo. E questo voi riconoscete, l'ha detto anche Paolo un sacco di volte, no? C'è un solo intermediario tra uomo e Dio, e questo intermediario è Cristo, perché anche Paolo aveva problemi, diciamo, di questo tipo. Io mi fermo qui, anche perché